normativa che ha a che fare con lo sciopero, anche se poi ovviamente si chiama in un altro modo, dei penalisti contro il DDL 1660, insomma la famigerata nuova legge ipersecuritaria del governo Meloni. Per capirne di più, sia dell'iniziativa di sciopero sia per fare un po' il punto su questo DDL, siamo collegati con l'avvocato Gianluca Vitale. Ciao Gianluca. Gianluca, ok, adesso ti sentiamo, sì. Vai.
Ciao, ciao a tutte, ciao Maria.
Allora, perché l'Unione delle Camere Penali Italiane, che adesso ci spieghi che cos'è perché io non lo so, ha deciso di entrare in sciopero?
Intanto l'Unione delle Camere Penali Italiane è sostanzialmente un'associazione di categoria, diciamo un sindacato, non è un vero e proprio sindacato, comunque un'associazione di penalisti italiani. Poi in ogni tribunale, in ogni foro ci sono le camere penali territoriali, raccoglie una buona parte degli avvocati penalisti italiani, non è sicuramente un'associazione di sinistra, tutt'altro, è un'associazione tipicamente liberale come impostazione, infatti si cita anche il manifesto della giustizia liberale nella delibera che proclama l'astensione per 3 giorni. È stata sentita durante la discussione alla Camera e ha preso fin da subito una posizione molto, molto dura nei confronti di questo disegno di legge del pacchetto sicurezza. Credo che sia anche abbastanza significativo perché è una risposta prettamente tecnica sostanzialmente a quello che è uno stravolgimento dei caratteri fondamentali, poi lasciamo perdere che questi siano rispettati o meno, che il processo funzioni, che sia comunque un processo attualmente che ovviamente è fondato sui rapporti di forza di classe, insomma possiamo parlare di tutto il male possibile. Ma sicuramente questo disegno di legge e questa astensione, questa delibera lo dimostra, è un ulteriore passaggio verso una deriva autoritaria. Vi leggo, se posso, solo un passaggio che credo che sia più esemplificativo. Dice che non lungi dal porsi in sintonia con un programma di riforma della giustizia in senso liberale, perché questo è il focus dell'Unione delle Camere Penali Italiane, rivelasse nel suo complesso e nelle singole norme una matrice securitaria, sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi e ai danni dei soggetti più deboli. Introduzione di un'iniqua scala valoriale, insomma è molto molto duro come comunicato.
Sì, ne ho letto anch'io alcuni stralci, quindi mi sembra davvero, come dire, un segnale di non riuscire a starci più dentro, al di là delle singole collocazioni politiche.
Sì, devo dirci, cioè, vi faccio un esempio che sarà anche abbastanza stupido, ma mi sono guardato, adesso lo stavo guardando, e porta in calce la firma del segretario dell'Unione Camere Penali Italiane che mi ero trovato contro al processo per la scuola Diaz. Quello studio, uno studio genovese, difendeva, adesso non ricordo, difendeva sicuramente anche Canterini e difendeva altri poliziotti nel processo per la scuola Diaz.
Non sono sicuramente sospettabili di essere nemici dei poliziotti, mettiamola giù così.
Assolutamente insospettabili di essere dalla nostra parte e tantomeno nemici dei poliziotti, quindi credo che questo sia insomma l'elemento di novità di quello che sta succedendo. Poi nel comunicato si parla del reato di rivolte carcerarie, si dice le rivolte di marzo hanno avuto un significato che non è quello che può essere represso in questo modo col reato di rivolta carceraria, si parla dei centri di trattenimento, si parla delle occupazioni, insomma ripeto è un insieme di critiche che non vengono dalla nostra parte e che quindi sono forse ancora più significative di quello che questo disegno di legge realmente potrebbe significare.
Beh, direi di sì, perché a questo punto vuol dire che anche chi ha un atteggiamento squisitamente liberale, non marcatamente di classe, non marcatamente di parte rispetto alla simpatia nei confronti dei movimenti di opposizione sociale, comunque ritiene che il governo stia andando al di là di quello che sono i limiti stabiliti formalmente all'interno di questa Repubblica, immagino.
Sì, anzi, se tu parlavi di classe, se c'è una classe coinvolta non è sicuramente la classe proletaria nell'Unione Camere Penali Italiana, una classe rappresentata, però nonostante questo c'è questa presa di posizione dura. E nel comunicato, ad esempio, nella delibera che convoca i 3 giorni di astensione, si parla di un sistema fondato sul diritto penale del nemico, sulla colpa d'autore, insomma su tutto quello di cui stiamo discutendo anche in ambienti lontanissimi da quelli in questi mesi. Non credo che questo sia l'inizio di un fronte comune di una resistenza alla deriva fascista, però sicuramente ha un suo significato.
Ecco, sono lo sciopero come si svolge? Ho letto che è iniziato ieri, durerà fino a domani.
Sì, dura 3 giorni, che sono anche un periodo di tempo abbastanza significativo, e sostanzialmente consta nell'astensione dalle udienze penali, quindi gli avvocati che partecipano si astengono dalle udienze penali che devono per questo motivo essere rinviate, salvo alcune udienze, quelle con detenuti o quelle con imminenti scadenze termini. E porta anche una sospensione dei termini di prescrizione, perché ovviamente è una scelta che non deve essere utilizzata strumentalmente. Credo che ci sia stata, adesso non ho ancora visto delle statistiche, ma credo che ci sia stata una buona partecipazione a questa astensione. Mi auguro che anche, ad esempio, i giuristi democratici abbiano aderito. Io sicuramente ho aderito, proprio perché mi sembra un messaggio significativo che in qualche modo va nella direzione di quello che io sostengo da tempo, cioè che in momenti in cui la deriva diventa particolarmente pericolosa, paradossalmente chi ha maggior influenza nel resistere a questa deriva non siamo noi, ma possono essere la magistratura, piuttosto che ambienti liberali, appunto, dell'avvocatura, che comunque di fronte a un attacco allo Stato liberal democratico, come lo definisce la Corte Costituzionale, in qualche modo si sentono di dover fare argine, di dover fare fronte comune.
Beh, questo mi sembra un aspetto importante. Ecco, ovviamente è anche il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno di fare questo approfondimento questa mattina, perché stava arrivando appunto un segnale da settori dei quali non era ovvio attenderselo, e quindi era anche importante mettere in rilievo come questa la reale eccezionalità di questo provvedimento, tanto eccezionale da essere percepito come tale anche da chi normalmente digerisce tanti altri provvedimenti che invece dal nostro punto di vista sono comunque indigesti. E questo è un aspetto sicuramente interessante. E
tieni presente che non è un'associazione pregiudizialmente ostile a Nordio, anzi tutt'altro. Quotidiano sostanzialmente, che in qualche modo è il quotidiano dell'Unione Camere Penali, che è Il Dubbio, molto spesso ha delle posizioni, ha avuto delle ottime posizioni ad esempio sulla vicenda di Alfredo, ma spesso ha posizioni marcatamente di destra. Detto questo, su questo disegno di legge comunque è abbastanza deciso.
Ecco, ma tu che vai in giro molto spesso, che hai parlato spesso di questi argomenti e quindi hai forse un pochino il polso più di quanto non possa avercelo io, del modo in cui questo DDL è stato percepito. Ecco, secondo te c'è l'esatta consapevolezza di quanto sia grave? Perché a me è venuto un dubbio a un certo punto, no? Perché ha cominciato a girare molta propaganda, giusta, per carità, però è il decreto anti-Gandhi, è il disegno di legge anti-Gandhi, il disegno di legge che se la prende con quelli che si arrampicano e appendono uno striscione, il disegno di legge che se la prende, cioè il fatto di individuare, per carità, anche a ragione, no? Però alcuni concreti movimenti sociali, non finisce con il gettare nell'ombra il fatto che poi questi provvedimenti toccheranno davvero tutti, compresi quelli che non sono simpatici, colorati e climatici?
Questo credo che sia uno dei possibili aspetti problematici della nostra reazione, una reazione che è stata sicuramente tardiva, nel senso che di questo disegno di legge ci siamo accorti o abbiamo cominciato realmente poi a lavorare su questo disegno di legge, contro questo disegno di legge, credo abbastanza in ritardo. E devo dire, non è così conosciuto, nel senso che se noi guardiamo i media mainstream, insomma, continuano a parlarne abbastanza poco. Se non ovviamente il giornale, piuttosto che insomma, gli altri ne parlano in un certo modo. Credo che, infatti, quello che io tento sempre di evidenziare è che al di là dei singoli nemici che vengono delineati, disegnati, c'è proprio la fotografia del singolo, ed è vero che c'è quello che fa il blocco stradale, c'è il sindacato di base che ha avuto l'onore di essere anche citato espressamente da Piantedosi, c'è il movimento ambientalista, ecoambientalista che fa i blocchi stradali, che appende gli striscioni o che imbratta le teche delle opere d'arte. Sicuramente questo è una parte, però quello che secondo me è veramente un elemento di novità di questo disegno di legge è che aspira, secondo il mio punto di vista, a imporre un vero e proprio cambio culturale, al di là degli effetti pratici che potrà avere sulle situazioni concrete, sulle vite concrete. Credo che l'aspetto principale e il più pericoloso sia il cambio culturale, perché quello che qualcuno ha definito il diritto penale dell'amico, ad esempio, cioè questa posizione di preminenza della polizia sostanzialmente, che è poi sempre portare l'arma all'esterno, avere la tua arma personale, per cui se un reato commesso nei confronti di un poliziotto è più grave di un reato commesso nei confronti di chiunque altro, il poliziotto se commette un reato ha un avvocato gratis fino a 40.000 euro, probabilmente lo stesso avvocato che ha firmato, che vi dicevo prima, che ha firmato questa delibera contro il disegno di legge, peraltro. Questo è una novità, è un elemento che io continuo a ritenere di sovversione di quelli che sono i rapporti all'interno del sistema dello Stato. Che ci piaccia o meno, comunque in questo momento c'è l'autorità e i cittadini. Con questo disegno di legge c'è l'autorità, c'è sopra dell'autorità l'apparato repressivo, che è in qualche modo una superautorità, un elemento di supercomando all'interno dell'apparato dello Stato, e sotto c'è sempre di più il suddito che deve obbedire. Introdurre il reato di rivolta carceraria commessa anche con resistenza passiva, intanto potrebbe essere un inizio di estensione della punizione della resistenza passiva a qualunque ambito. In questi giorni si è molto parlato, in tutti i vari incontri che si fanno si dice molto, si fa l'esempio del DASPO. Il DASPO nasce negli stadi per le curve e quant'altro, e ormai è uno strumento ordinario nelle città di contrasto alla marginalità, al disagio e al dissenso. La resistenza passiva oggi nasce nelle carceri come reato, domani potrà essere estesa a qualunque altro campo della vita quotidiana. Anche quello è un la creazione di un nuovo, di una nuova immagine di persona soggetta all'autorità, che deve essere buono col capochino, obbedire agli ordini di quegli stessi che sono il superpotere all'interno del la superclasse di potere all'interno dell'apparato dello Stato. Credo che questo sia realmente l'elemento di novità di questo decreto, per cui al di là di ti devo dire, rispetto a quello che dicevi tu, ogni tanto in qualche incontro ho quasi provato un po' di fastidio, spero di non essere frainteso.
No, ma perché guarda che io condivido ed è per questo che sono preoccupata.
Sì, perché cioè, sembrava quasi ce l'hanno soprattutto con noi, perché noi siamo i più bravi, noi siamo i più pericolosi, non necessariamente, cioè, questo tutti e tutti quelli che sono disegnati come nemico. È un attacco a 360 gradi. Cioè, l'attacco alla povertà che viene fatto con questo decreto, per carità, non è molto più ampio di quello che aveva fatto Minniti a suo tempo che aveva introdotto il decoro urbano, ma è un attacco virulento. Viene sempre di più fuori che in questo Stato l'unica risposta al disagio e alla marginalità è la repressione. Il marginale va messo in carcere, il marginale va isolato, il marginale va escluso. Perché no, il migrante non può accedere a un contratto telefonico di telefonia mobile? Perché deve essere escluso, al di là del fatto che poi avrà lo stesso il telefono perché pagherà la scheda a un prestanome o a qualcuno che gliela rivenderà, ma è quella roba lì, è questo che è una riforma dello Stato, se vogliamo. Poi a me non interessa definirla fascista o non fascista, non è quello il problema, cioè, ovviamente credo che l'origine sia quella, però è quello che è pericoloso, per cui a maggior ragione dovremmo riuscire a essere compatti nel resistere contro questo disegno di legge. E credo che il fatto che una classe liberale come quella degli avvocati penalisti senta questo pericolo in qualche modo debba allarmare anche i compagni, perché vuol dire che realmente l'attacco in questo momento allora è fortissimo.
Certamente, su questo sono completamente d'accordo, e infatti secondo me è proprio, bisogna davvero insistere sul fatto che per quanto loro, per fare loro la controparte, il governo, tentando di fare captatio benevolenze nei confronti del proprio elettorato, spieghi, ma guarda che è disegnata su questi che ti sono antipatici, è disegnata su quegli altri che non ti sono simpatici, eccetera, eccetera, e quindi cerca di isolare i pezzi, si tratta comunque di una norma universale, e in quanto tale può capitare al signor chiunque di trovarsi a discutere con un poliziotto in mezzo alla strada che ha il diritto, anche fuori servizio, di portare con sé la propria arma e di usarla se lo ritiene opportuno, o di accusarti di resistenza e farti piombare in un tunnel per il quale alla fine rischi una lunghissima detenzione. Perché c'è sempre questa percezione da parte delle persone, ma sì, ma le persone per bene queste cose non succedono. Le persone per bene non saranno toccate, per cui gli eccessi, quelli che noi percepiamo come eccessi, sono sempre considerati semplicemente un modo per risolvere un problema. Che poi il problema sia un pomeraccio che dorme per la strada o che fa accattonaggio o che non vuole farsi sfrattare e cerca di resistere qualche mese in più, ecco, tutto questo diventa del tutto irrilevante, perché in quel momento questi sono percepiti come estranei. Forse il cambiamento culturale, il problema è che c'è già stato, e nel considerare estranea a noi una parte significativa dell'umanità. Cioè, io credo che anche se ne è parlato molto e in qualche modo è stata anche usata un po' per intenerire i cuori, ma il fatto che stia passando senza colpo ferire la norma per la quale dei bambini e delle mamme incinta possono essere recluse in carcere, credo che dipenda dal fatto che nella nostra società ci sono alcuni bambini che non sono considerati realmente bambini e sono i bambini rom.
No, questo è assolutamente vero, ed è uno degli aspetti preoccupanti, perché oltre ad essere tipicamente razzista questa norma, perché è stata costruita ovviamente con quell'obiettivo, però forse per la prima volta dice espressamente, sappiamo già che determinati principi anche internazionali eccetera ormai sono carta straccia, forse lo sono sempre stato, ma adesso è molto più facile dirlo, ma la tutela dei minori, che era un moloch, un principio intangibile teoricamente, viene scavalcato. Cioè, se io devo combattere contro il mio nemico, che in questo caso è il rom, la donna rom, che è la donna povera, la donna che commette reati, a quel punto anche la tutela del minore passa in secondo piano, non ha più nessuna rilevanza. Io parlavo di cambio culturale prima, perché cioè di costruzione culturale, perché poi lo sappiamo tutti che al di là del divieto di incarcerazione delle mamme con bambini, i bambini rom sono già adesso non titolari di diritti. Quando viene sgomberato un campo nomadi, chi se ne frega dei bambini rom? Quando viene sgomberato un alloggio occupato dai rom, quando viene allontanato un camper dal posteggio, anche se ci sono i bambini dentro, chi se ne frega?
E lo anche sappiamo, se vanno nella scuola più vicina, perché poi alla
che
fine
vanno nella scuola più vicina. Noi sappiamo che in questo momento sta già funzionando in questo modo in determinati ambienti. Questo è il passaggio in più, è l'istituzionalizzazione di quella discriminazione, quella che oggi noi possiamo contestare contro un elemento discriminatorio, una violazione delle normative internazionali eccetera. Domani sarà invece la norma, ma non perché non la norma intesa come abitudine, ma la norma intesa come legge. È la legge che mi dice che io lo posso fare, anzi la legge mi dice che io lo devo fare. E questo è il messaggio devastante da un punto di vista culturale. E peraltro quello che noi dobbiamo sempre tenere presente, credo, in tutte le vicende di questo genere, è che chi le scrive, chi fa queste riforme, magari gli sto dando troppa intelligenza, però sa che alcune di queste poi non potranno restare. Corte Costituzionale, Corte di Giustizia, Corte Europea dei Diritti, no, insomma, in qualche modo arriverà un argine. Ma intanto l'asticella normativa e culturale si è alzata.
Anche perché non è che immediatamente alcune di queste verranno contestate. No. Cioè, certo. Bisognerà che tu abbia il cliente Pinco Pallino rispetto al quale pensi di poter sollevare l'eccezione di costituzionalità per far partire.
Trovare il giudice che te la solleva, il caso che è giusto, arrivare alla Corte Costituzionale. Insomma, si parla di anni, questo sono assolutamente d'accordo. E il problema però è che appunto viene cioè, nel sentire comune la tolleranza viene alzata. La tolleranza a questi messaggi viene alzata, quindi sì, vabbè, in fondo è normale che i bambini debbano stare in carcere, poi magari non tiene la norma, ma ormai tu ce l'hai in testa quella roba lì, che è normale che i bambini debbano andare in carcere.
Sì, perché sono bambini razzializzati, sono bambini figli di persone considerate inferiori e pericolose, con la stessa logica con la quale venivano considerate inferiori e pericolose da parte dei nazisti, ma tant'è. D'altra parte, io non potrò mai dimenticare il giorno che, entrando in un bar della Barriera di Milano, dove c'era stato pochi giorni dopo un incendio che aveva, come dire, messo seriamente in pericolo un piccolo insediamento rom nel nord di Torino, ho sentito una signora con non benissimo in arnese, con tre bambini, che dice: per quelli dovrebbero riaprire Auschwitz, punto. No, non è che c'erano tante sfumature, non potevano esserci dubbi, e lo ha detto con tutti che l'ascoltavano, Nessuno ha detto niente. Nessuno ha detto niente, ecco, nessuno ha detto niente.
Ma d'altra parte siamo passati da un pianto universale per il bambino siriano sulla spiaggia in Grecia a in qualche modo tollerare che Piantedosi potesse dire però se la son cercata. E oggi lo sappiamo tutti che i bambini continuano a morire nel Mediterraneo, bambini, le donne, gli uomini continuano a morire nel Mediterraneo, però è molto meno grave, proprio perché si è alzata quell'asticella. Io mi ricordo sempre l'affondamento della Katerirades, era gli anni 90 credo ancora.
97 forse.
97.
C'era Irene Pivetti, presidente della Camera, che la settimana prima aveva tuonato dicendo che bisognava affondarli, la settimana dopo una corvetta della Marina Militare Italiana li ha affondati.
Ed era stato, ce lo ricordiamo, appunto perché ce lo ricordiamo ancora, un avvenimento epocale.
Sì.
Oggi nessuno se ne accorge più se quando affonda un barcone, se non per caso Cutro piuttosto che qualcun altro, ma...
Sì, ma anche nel caso di Cutro io ho notato che nonostante i giornali avessero, i giornali mainstream, non Blackout, Blackout ha trovato queste dichiarazioni sugli stessi giornali mainstream in cui, intervistando chi si occupa di soccorso in mare, questi hanno detto, ma chiaro e tondo, c'era il mare grosso, avessero chiamato noi, abbiamo le imbarcazioni adatte per andarli a recuperare, ma siccome dal 2019 sono considerati clandestini che stanno facendo un reato, gli hanno mandato le motovedette veloci della Guardia di Finanza, gli hanno mandato la polizia, e le quali a loro volta, dopo 4-5 ondate più grosse, hanno girato e se ne sono tornate in porto, e questi sono morti lì. Eppure, nonostante che questo non l'ho detto io, no, non l'hai detto te, questo l'avevano detto i responsabili del soccorso in mare, quelli della guardia costiera, eccetera, eccetera. Niente, come nulla fosse, no? E questo probabilmente era anche un po' sconvolto da quello che era appena successo sotto il suo naso, e lo ha detto senza tanti peli sulla lingua. Però il fatto è che, vabbè, è successo, è una fatalità. Non ci sono responsabili, ecco, questo è il punto, no? Il governo non è considerato responsabile, o peggio, il governo è considerato responsabile ed è applaudito, questo che mi preoccupa.
Sì, anche perché in fondo la colpa di quelli che paga e di chi migra. Appunto, cioè, te la sei cercata, sei tu che hai ammazzato i tuoi figli. Questo perché culturalmente quella cosa lì è passata, ormai è dominante nel discorso pubblico, diciamo. E tornando al disegno di legge, è quello il messaggio pericoloso. Introdurre il reato di resistenza allo sfratto, prima non era reato. Cioè, se io vengo sfrattato oggi, è una questione squisitamente civilistica. C'è il procedimento di sfratto, arriva l'ufficiale giudiziario, gli dico no, mi dà il termine di difesa. Poi ci può essere di fianco qualcosa che già oggi è sanzionato penalmente, cioè i compagni che fanno la resistenza allo sfratto, nel momento in cui spingono l'ufficiale giudiziario stanno commettendo un reato. Ok. Ma adesso è lo sfrattato che commette il reato. L'occupazione senza titolo, quella che è sempre stata una questione civilistica, diventa una questione penalistica, ha degli effetti penalistici. Anche qui terrà, non terrà, verrà applicata, non verrà applicata, non lo so, ma sicuramente un salto di qualità.
E poi c'è l'effetto paura. Se io, certo, io non voglio finire in strada, però se rischio di finire in galera, tra l'altro lo commetto lì, lo commetto davanti a loro, non è che posso raccontare che ero da un'altra parte. Quindi tendenzialmente magari mi arrestano, anche visto, considerato che si tratta di un reato che non mi ricordo più qual è il peso, però è come tutti.
È da 2 a 7 anni anche questo.
Esatto, da 2 a 7 anni mi arrestano.
La cosa che tipica degli ultimi anni e in questo disegno di legge è ancora più estremizzata, è che parliamo, a parte quella della resistenza allo sfratto, l'esempio che facevo adesso, ma quasi tutte sono condotte che sono già punite. L'imbrattamento esiste già come reato, la resistenza esiste già come reato. È un'estremizzazione, è una descrizione di no, ma a me interessa colpire soprattutto quello, quell'altro e quell'altro ancora. Proprio per fare terra bruciata intorno a tutto ciò che è marginalità, intorno a tutto ciò che è conflitto. Questo è sicuramente un elemento pericoloso, perché ti fa entrare nella testa che da tempo, no, ci sono queste, l'aggravante del reato commesso durante la manifestazione, qualunque sia la manifestazione, ma fa entrare nella testa e però effettivamente tutto quello che è conflitto e manifestazione è in sé pericoloso. Tanto è vero che se io sputo per terra durante una manifestazione è molto più grave che se sputo per terra quando scendo dal tram.
Certo. E questo farà sì che qualcuno, come dire, si faccia i conti in tasca, e questo è un problema.
Certo.
Questo è un problema perché diventa davvero un modo per impedire le lotte, anche le più banali, quelle che sono tutti disponibili ad attraversare perché ritengono che ne valga la pena, che sia giusto, che perché il motivo per il quale scendono in piazza li indigna, perché le loro condizioni materiali di vita sono insopportabili e vogliono avere un aumento di stipendio, una condizione normativa, un contratto migliore, insomma, per quello che è, no? Tanta gente che non è particolarmente sovversiva scende comunque in piazza, ma se è soltanto le passeggiate rituali e inutili sono ammesse, allora diventa veramente un problema, perché tra l'altro con la possibilità che qualcuno cominci a pensare che se spingere un poliziotto è quasi come sparargli. Vabbè, queste sono considerazioni mie, però resta comunque il fatto che si punta ad una repressione molto, molto più forte, molto più potente, e soprattutto secondo me giocano anche la carta dell'autorepressione, cioè che qualcuno si limiti.
Quello di cui parli è secondo me un effetto terroristico di questo tipo di normativa, cioè di incutere timore, terrorizzare il nemico o l'ignavo, non necessariamente il nemico. E devo dire che questa è una, molto spesso gli incontri che mi è capitato di fare arrivano a questo punto. Ma perché ne parlate? Perché più ne parlate, più aumentate l'effetto paura, più allontanate forse la gente dalle piazze, dalle situazioni, dalle manifestazioni, perché una paura a quel punto dice: ma se appena mi muovo mi arrestano, allora meglio stare a casa. Ma credo che l'unico modo per resistere invece sia conoscere e decidere di fare azione di resistenza passiva, insomma, o quello che non violenta, violenta, ognuno avrà poi i suoi modi di reagire in qualche modo, perché credo che, ripeto, senza usare categorie politiche che interessa fino a un certo punto utilizzare, ma se diverse decine di anni fa fosse stata più forte la resistenza a determinate cose, forse non si sarebbe dovuti finire sui monti dopo 20 anni.
Certo.
Ora è il momento in cui determinate cose stanno accadendo.
Sì, se il governo si rendesse conto che le piazze, anziché vuotarti, si riempiono, probabilmente potrebbe pensare di aver raggiunto almeno per il momento un limite e fermarsi. Perché il punto che io credo più probabile è che se tutto questo passa liscio, non è che non ci sarà un dopo, ci sarà un dopo, certo. E ci sarà un di più.
Anche perché tutta questa roba qua queste normative, serve anche ad altro, serve forse soprattutto ad altro, serve a far passare a far digerire la crisi economica, a far digerire la riforma del mercato del lavoro, a far digerire tutta una serie di cose, a impedire di ostacolare anche tutta quella serie di cose, e ovviamente questo non è accettabile. E rispetto a quello che dicevi tu, c'è anche una questione che secondo me è, tornando al punto di partenza di stamattina, io credo, dal mio punto di vista, per il lavoro che faccio, che uno degli aspetti, una delle cose che potrà succedere sarà una, appunto quello che dicevo, l'interpretazione delle norme da parte di alcuni giudici in maniera da renderle inoffensive. Se noi pensiamo a quello che sta succedendo col campo di concentramento in Albania, mi sembra abbastanza evidente, no, che la scelta di una parte quantomeno della magistratura è stata di applicare rigidamente le norme e quindi rendere inoffensivo quella roba lì. Di fronte alle disposizioni del disegno di legge sicurezza, questa interpretazione sarà tanto più possibile quanto il magistrato sentirà che in qualche modo la sua decisione non lo relega ai margini della società come un reietto, ma in qualche modo è sostenuta. Io parlo sempre di rapporti di forza, sono un po' monotono.
In qualche modo le leggi sono precipitato normativo dei rapporti di forza, ed è in questi termini che poi si gioca la partita, il resto vai avanti.
No, è quello che diciamo noi, cioè se sente che effettivamente lo può fare non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista di accettabilità, cioè se io assolvo il mostro di Firenze so che mi vengono a cercare sotto casa con i forconi, se io interpreto una norma in modo da tutelare il bambino, da tutelare il disagiato, da tutelare il marginale, da non far scoppiare una rivolta in carcere, da non far morire le persone, e lo faccio perché so che in qualche modo qualcuno è d'accordo con me, non so come dire, il rapporto di forza è tale per cui io mi sento in grado di farlo, non sto violando la norma, la sto applicando in maniera che sia coerente con quello Stato liberal democratico di cui parla l'Unione Camere Penali. È un discorso che a noi, mi rendo conto, può interessare fino a un certo punto, per carità, cioè non è con l'Unione Camere Penali che faremo la rivoluzione, evidentemente. In questo momento però non mi sembra che il sol dell'avvenire stia arrivando, la rivoluzione sia domani. In questo momento siamo in un momento di massima debolezza e di esigenza di resistenza assoluta di fronte al rischio vero che cambi completamente, che peggiori ulteriormente quello Stato che già oggi, ripeto, nei fatti è di un certo tipo, che se lo diventa anche formalmente diventa complicato per tutti.
Staremo a vedere. Nel frattempo, buono sciopero e alla prossima, ciao
grazie.